forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
I medici denunciano condizioni di lavoro difficilissime, una fuga dalla categoria, e lanciano allarme: le strutture sanitarie sono sottodimensionate. Dopo Ischia, altre alluvioni mettono in crisi la zona di Messina in Sicilia. Il territorio italiano è sempre più debole. Allora, questi sono gli argomenti del mondo alla radio di oggi. In regia abbiamo Gabriele Di Domenico e Stefano Sparro.
È più che mai necessario farsi prossimo. E questo per voi significa stare vicino alle persone malate di tumore, che in questi ultimi 2 anni hanno fatto ancora più fatica a causa della pandemia che ha messo in crisi il sistema sanitario.
Perché il paziente fosse considerato nella complessità e completezza della sua persona e non soltanto rispetto alla singola patologia che lo affliggeva.
Allora, il Papa e Mattarella, il Presidente Mattarella, hanno più volte affermato la centralità del sistema sanitario nazionale. Il governo, appunto, ha detto che il potenziamento del servizio sanitario nazionale rappresenta un tema prioritario, a partire questo ovviamente dalla necessità di favorire una sanità sempre più vicina ai territori e anche grazie a un utilizzo più corretto ed efficiente delle risorse che ci sono. Allora, vediamo subito qualche dato. Nel 2020 il fondo per il Servizio Sanitario Nazionale è aumentato a 120 miliardi, con un incremento medio dell'1,6% nel periodo tra il 2020 e il 2022. Questo è stato anche dovuto alle misure per fronteggiare l'emergenza Covid. Eppure si prevede che l'incidenza del finanziamento del sistema sanitario nazionale scenda al 6,2% del PIL nel 2024. Nel 2020 era al 7,3%. Alcuni dati per capire un attimo la sanità italiana. Ecco, tra il 2010 e il 2020 in Italia sono stati chiusi 111 ospedali, 113 pronto soccorso e tagliati 37.000 posti letto. Pensate, ecco, nelle strutture ospedaliere dunque mancano oltre 29.000 professionisti sanitari. La stima è che già oggi tra ospedale e sanità territoriale manchino più di 20.000 medici. Dunque, il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ha lanciato oggi una vera campagna e ci ha detto: in questi anni il Fondo Sanitario Nazionale è cresciuto di 14 miliardi, altri 15 sono stati previsti dal PNRR, ma neanche un euro, ripeto, neanche un euro è stato destinato ai professionisti, ai medici, che sono, lui dice, la spina dorsale del servizio sanitario. Dunque, per Anelli, i medici sono davvero invisibili.
Prevalentemente la richiesta da parte dei professionisti di fare un cambio di passo all'interno della sanità, di rinunciare a considerare il sistema sanitario nazionale ancorato alla priorità, alla prevalenza degli aspetti economici rispetto a quelli della persona umana, e tornare a dare un valore essenziale ai professionisti rispetto alle macchine e agli apparati o alle infrastrutture tecnologiche. Queste sono ampiamente oggi finanziate nel sistema, ma il criterio della aziendalizzazione, che oggi vede principalmente sposare più gli aspetti economici rispetto a quelli della persona e dei professionisti, portano un servizio sanitario nazionale sempre più orientato a mortificare in qualche maniera o a banalizzare ancora peggio le professionalità e le competenze dei professionisti della salute.
Tra l'altro, Presidente, appunto, dai prossimi anni i fondi per il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbero calare. A questo punto qual è il problema? Il Covid non ci ha insegnato nulla, per esempio, per quanto riguarda la medicina territoriale?
Esatto, la lezione del Covid porta a dover dire che sono i professionisti quelli a trovare oggi le soluzioni rispetto a tutto il resto. In fin dei conti, con il Covid non conoscevamo nulla, no? È stato l'impegno umano, professionale, la dedizione, ma anche la generosità e la passione a ricercare, che hanno portato a trovare soluzioni e strade per curare il Covid. Questo lo possono fare soltanto le persone, cioè i professionisti. Non è sufficiente cambiare un attacco oggi con una più aggiornata o una risonanza o mettere su delle infrastrutture digitali. È necessario che ci siano le persone capaci di poterli utilizzare e poterli usare.
E allora, avete sentito cosa ha detto il Presidente Anelli? Bisogna puntare sui medici. Eppure, dal 2008 al 2020, il rapporto medici-abitanti in Italia è diminuito da 19,1 a 17,3 medici ogni 10.000 residenti. E l'età media, appunto, dei dottori del Servizio Sanitario Nazionale, che sono circa 103.000, è ora, pensate, di più di 51 anni. E questo ce lo dice proprio l'ultimo rapporto Censis. Insomma, ci sono carichi di lavoro eccessivi per Fabrizio Celani, che è il presidente di ACOS, Associazione Cattolica Operatori Sanitari.
C'è una sorta di stress morale, no, nell'operatore sanitario, perché l'operatore sanitario, sia medico sia infermiere, oltre ad avere una carenza effettiva numerica, sta vivendo anche una crisi in qualche modo di identità. Molto spesso la tecnologia, la burocratizzazione allontanano il sanitario dal paziente. Nell'opinione generale i successi della medicina tecnologica fanno dimenticare quello che è il ruolo del toccare il paziente, no? Di entrare in relazione con il paziente. E poi il personale sanitario molto spesso ha la convinzione, e direi che è reale, che le scelte della sanità sono delle scelte che vengono prese non tenendo conto delle esigenze sanitarie, ma tenendo conto di altre motivazioni, non ultime proprio le motivazioni di tipo economico.
Ecco, e questo però, mi scusi, è un problema in un'Italia che invecchia, in un'Italia che dovrebbe puntare anche su una medicina d'eccellenza e che fa fatica a questo punto a stare al passo con gli altri paesi europei proprio per le prestazioni mediche?
Allora, la medicina in Italia non è una medicina di secondo livello rispetto a quella che c'è negli altri paesi. Ecco, adesso anche l'esperienza Covid purtroppo ha creato una situazione dove la lente di ingrandimento è stata messa sulle grandi difficoltà che ci sono. È chiaro che la carenza del personale dà dei problemi, però non butterei, l'acqua e il bambino insieme. E c'è comunque una struttura sanitaria che è accanto al cittadino, alla persona malata. Bisogna migliorarla. La carenza di medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta e anche di infermieri del territorio vanno a creare una grossa pressione su quelli che sono i pronti soccorsi. Ma non è solo questo il problema. L'altro problema sono le liste d'attesa per gli esami. Si va in pronto soccorso perché più facilmente e più rapidamente si possono avere anche degli esami.
Allora, Fabrizio Celani, il dottore lo ha accennato, tutto questo ha poi avuto degli effetti concreti sui cittadini. Lui appunto ha parlato delle liste d'attesa per esami o visite. Pensate, 200 giorni per una risonanza magnetica a Napoli, 6 mesi per una gastroscopia a Bari, oppure una visita oculistica non prima di 3 mesi a Torino. Dunque, da nord a sud, chi deve avere a che fare con la sanità a volte si trova di fronte a un bivio: aspettare o pagare. E allora è così, appunto, proliferano quelle che sono le assicurazioni private. Pensate, 37 miliardi di euro, e questo è il dato che mostra la forte crescita della spesa sanitaria cosiddetta out of pocket, ovvero direttamente a carico delle tasche dei cittadini. Questo è dato del 2021. E poi c'è un risvolto che nessuno di noi, in qualche modo, risvolto della medaglia, nessuno di noi poteva in qualche modo immaginare: sono sempre più i medici italiani che chiedono di andare a lavorare all'estero, dunque di lasciare l'Italia. Ancora il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.
Sì, l'appetibilità è scesa molto, perché all'interno degli ospedali, ma anche nella medicina generale, i carichi di lavoro sono abnormi. Il 90% dei medici sul territorio denuncia uno stress lavorativo enorme, così come il 70% dei medici ospedalieri. A questo si aggiunge anche una qualità di vita pessima, perché buona parte dei professionisti non riesce oggi a garantirsi delle ferie in numero adeguato, così come non riesce più ad avere il tempo per la famiglia e per le proprie esigenze personali. È chiaro che, a fronte anche di un divario enorme tra noi e per esempio la Spagna, 70.000 euro in più per i medici spagnoli di stipendio all'anno, è chiaro che fanno pensare ai giovani che forse è opportuno lasciare e in qualche maniera andare a lavorare verso il privato, dove probabilmente, come dire, vengono un po' più considerati. Ecco, viviamo una stagione molto difficile del Servizio Sanitario Nazionale, perché il disinvestimento che in termini percentuali rispetto al PIL è previsto nei prossimi anni determina sicuramente una crisi dell'universalità della garanzia dei servizi sanitari, e questo per noi sarebbe veramente una grande sconfitta.
Ecco, davvero per chiudere, ma può arrivare una risposta togliendo il numero diciamo chiuso nelle facoltà di medicina? Questo lo chiede anche una parte della politica.
Sì, noi abbiamo 4 medici su 1.000 persone mediamente in Italia. È una media che sta praticamente un po' più su alla media europea. Il tema non è soltanto quello della carenza dei medici. Il vero problema è legato all'attrattività e alla corretta programmazione. Come lei sa, nel Servizio Sanitario Nazionale si lavora con le specializzazioni. Bisogna programmare da ora a 10 anni, fra 10-15 anni, quali saranno i numeri di specialisti o medici famiglia disponibili sul mercato.
Allora, prima ne parlavamo, mancano anche gli infermieri. Ecco, dal 2008 al 2020 il rapporto infermieri abitanti in Italia è diminuito da 46,9 a 44,4 infermieri ogni 10.000 italiani. Ecco, e poi va pure detto che l'età media degli infermieri è intorno ai 47 anni. Il sindacato Nursing Up chiede che vengano integrati gli attuali stipendi degli infermieri e per gli altri professionisti della sanità di almeno 300 euro al mese, per arrivare, dicono loro, finalmente, assieme agli aumenti del contratto che è stato da poco sottoscritto, a quei 500 euro di aumento medio che rappresentano un obiettivo che, appunto, il sindacato persegue da sempre. Anche il settore degli infermieri è in crisi, questo ce lo conferma di nuovo Fabrizio Celani, che è presidente, appunto, di ACOS, Associazione Cattolica Operatori Sanitari.
Allora, il settore infermieristico ha sicuramente una carenza numerica e probabilmente anche una, adesso il termine non è molto corretto, se si dice identità, però è una professione che è cresciuta enormemente. Noi di fatto sono i 3+2 anni di laurea, l'abolizione ormai ventennale del mansionario, quindi ha creato dei professionisti con una autonomia decisionale molto importante. In questo contesto vanno inserite delle figure preparate che devono andare ad eseguire dei compiti. Ecco, quindi sicuramente è una professione fondamentale, in crescita, a cui va dato uno spazio importante fra la professione medica e la professione di altre figure di ausiliari.
Carabinieri, Pronto?
È crollata la montagna, non lo so, non potete fare niente, perché ci sono persone che sono chiuse in
casa. Allora cambiamo argomento e occupiamoci delle alluvioni che hanno colpito Ischia e Messina. Quella che avete sentito è l'audio dell'alluvione di Messina di 13 anni fa. E noi dobbiamo purtroppo dire che da allora ad oggi sul fronte della prevenzione è cambiato poco, perché durante il fine settimana la zona, appunto il messinese, è stata colpita da violenti piogge che hanno portato ad allagamenti, case inondate e dal fango. Ecco, allora da domenica decine di squadre di organizzazione del volontariato, ma anche della protezione civile regionale, dotate di pompe, idrovori e materiali e mezzi, che sono arrivate da varie parti della Sicilia, sono in azione a Barcellona e nelle zone alluvionata appunto in provincia di Messina, zona peloritana e tirrenica, questo proprio per aiutare le popolazioni. Allora noi abbiamo in linea Don Nino Basile, che è direttore della Caritas di Messina. Buon pomeriggio Don Nino.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, la situazione in qualche modo è in fase di recupero?
Sì, diciamo che si sta lavorando parecchio su tutti i fronti per sgombrare dal fango le strade e molte abitazioni ed esercizi commerciali che sono stati colpiti nei giorni passati dall'alluvione. Tengo a precisare che siamo reduci in estate da un'altra importante alluvione che ha colpito l'isola di Stromboli nel pieno dell'attività turistica. Prima della metà di agosto, verso il 12 di agosto, sì. L'isola di Stromboli è stata colpita anche in maniera importante da una alluvione e anche lì la popolazione è stata fortemente messa alla prova durante una notte di intensa pioggia. Quindi sono delle situazioni che si presentano sempre più spesso sul nostro territorio e, così come precisava lei in apertura, sì, poco si è fatto o nulla sul fronte della prevenzione. Credo che dobbiamo sempre di più abituarci a situazioni climatiche del genere, però l'abitudine la si fa appunto promuovendo attività di prevenzione, quindi di pulitura dei torrenti, ma anche dei tombini che sono presenti sul manto stradale di tante vie interne ai paesi interessati.
Ecco, sicuramente è un problema vecchio. Senta Don Nino, come Caritas come siete intervenuti e come state intervenendo?
Ma il nostro intervento in questo momento è semplicemente un intervento di vicinanza. L'ho fatto io personalmente sentendo i parroci dei territori interessati, i quali mi hanno fatto presente la situazione, e loro stessi anche in prima persona si sono rimboccati le maniche per aiutare le famiglie a liberare le case dal fango e anche a dare una mano per quanto riguarda la pulitura delle strade. E quindi in questo momento è semplicemente un'azione di vicinanza, di solidarietà. Anche Caritas Italiana domenica mattina, attraverso il direttore Don Marco, si è fatto presente per sapere accertarsi un po' della situazione e capire quali possono essere i nostri futuri interventi di aiuto, soprattutto per quelle famiglie che hanno perso gran parte della mobilia, dell'arredamento della casa.
E questi poi dovranno in qualche modo ricostruire la propria casa, perché abbiamo visto proprio immagini di case devastate l'altro, penso Don Nino, questo ce lo conferma, sarà andata a abitare presso i parenti o presso magari qualche hotel o qualche vostra magari struttura.
Sì, esattamente, sì, ma per la maggior parte si sono appoggiati presso parenti, essendo le zone interessate zone comunque di centri abitati nel Milazzese e nel Barcellonese. Ecco, queste sono state le due zone in questo momento maggiormente colpite, la piana di Milazzo e parte di Barcellona, Pozzo di Cotto.
Allora, io ringrazio per essere stato con noi Don Nino Basile, che è direttore della Caritas di Messina. Buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Pronto, buongiorno, siamo da Corso Garibaldi, da Corso, sopra il supermercato, c'è di nuovo la frana.
Sopra il supermercato dove, signore?
qui a Piazza Bagni, dove c'è il supermercato.
Allora, questo appunto era l'audio della tragedia di Ischia. Ieri le salme delle 11 vittime ritrovate a seguito dell'alluvione di Casamicciola potranno essere restituite alle famiglie per la sepoltura, anzi sono state restituite. Questo lo ha deciso la Procura di Napoli. Ecco, per la data dei funerali, Si pensa che si terranno non prima però di sabato. Se saranno di Stato, si terranno nel palazzetto dello sport Tagliatela ad Ischia, ma si attende però tra l'altro l'assenso delle famiglie delle vittime. E ha preso sempre ieri il via l'attività di monitoraggio idrogeologico dell'isola per individuare i lavori appunto di somma urgenza e di messa in sicurezza e dunque poi acquisire informazioni per impostare meglio un piano di contrasto al dissesto idrogeologico, così si dice, e quindi mettere in sicurezza l'isola. Davvero singolare che questo sia fatto solo adesso. Il problema è che in Italia c'è davvero un eccessivo consumo di suolo. È un problema che ci portiamo avanti da anni, così ci ha detto Sandro Simoncini, che è professore di urbanistica e legislazione ambientale a Uninettuno e presidente di Sogea Spa.
Allora, il problema del consumo del suolo è un problema nostro italiano, dal nord al sud. Non ci sono città a meno rischio rispetto a città a più rischio in maniera così evidente, perché il dissesto idrogeologico l'abbiamo in montagna, l'abbiamo al mare, l'abbiamo nelle zone vulcaniche, lo abbiamo nelle zone franose. Quindi quando parliamo di dissesto idrogeologico non dobbiamo parlare sull'onda emotiva di un evento e prendere un provvedimento, fare un provvedimento sull'evento sull'onda emotiva di un evento, perché il provvedimento sicuramente non va bene per tutta l'Italia, ma va bene per salvare eventualmente il singolo evento, la località dove ha avuto il singolo evento.
Ecco professore, ben circa il 90% dei comuni italiani è a elevato rischio di frane e alluvioni. Questo è un problema fondamentale, ma il Parlamento perché finora non è intervenuto su questo?
Il Parlamento, a dir la verità, non è che non se ne è disinteressato, è stato poco efficace, perché la legge sul dissesto idrogeologico negli ultimi 9 anni è stata rimpallata tra Camera e Senato con piccole modifiche che di fatto non cambiavano più di tanto la natura della legge e che manifestavano evidentemente la volontà di non approvarla, perché queste piccole modifiche che venivano fatte ogni volta che rimbalzava tra la Camera e il Senato di fatto erano anche ripetitive, e questo accadeva una volta l'anno, per 7-8 volte è stata rimbalzata anche nei vari governi. Io spero che questo governo se la prenda in carico velocemente e con il dovuto tempo, ma senza aspettare i tempi passati, l'approvi. Perché dico con il dovuto tempo? Perché io consiglio sempre di agire con cognizione di causa per guardare quello che succede in tutta Italia, non al singolo evento che succede.
Senta, c'è poi un problema di normative regionali che poi in qualche modo vanno oltre quelle che sono le normative nazionali e poi magari, diciamolo, nascondono anche dei quasi condoni edilizi?
Il problema in materia è proprio la normativa regionale, nel senso che il problema del dissesto idrogeologico in Italia lo abbiamo dappertutto. Come ha detto lei, il 90% dei comuni hanno dei rischi, anche se di diversa natura. Pertanto è un problema che investe tutta l'Italia. Agire sull'onda di normative regionali fa sì che di fatto non si abbia un programma unitario per l'Italia per governare questo fenomeno, perché va governato, perché di fatto non è prevedibile che o perlomeno è prevedibile il terremoto, la frana, ma di fatto sono eventi naturali, fenomeni che succedono e che vanno in qualche modo governati. Sì, molte leggi regionali nascondono dei finti condoni, purtroppo, come per la rigenerazione urbana, ci sono normative locali che nel 90% dei casi fanno acqua e non e magari in simili territori confinanti sono differenti l'una dall'altra, non si capisce per quale motivo.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo Arabo, alla radio, che noi abbiamo dedicato un po' alla, diciamo, sanità. Pensate, circa 100.000 medici potrebbero decidere di lasciare la professione nei prossimi anni. Poi siamo andati a vedere che cosa succede appunto a Messina e ad Ischia, che entrambe queste due città colpite da violente alluvioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi, però solo, vi lascio solo per 5 minuti, ci sentiamo The Last Goodbye di James Morrison, rimanete con noi.